Leggiamo dal Vangelo di Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo fra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre ed io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro, venne a Nazareth e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Parola del Signore. Dicevamo all'inizio, così io sento che è ardua la riflessione perché pure dentro o davanti a un ideale di famiglia, incontrando tante situazioni, tante persone, ecco, e assumendo nella riflessione quello che avviene, quegli incontri che rimandano a esperienze di vita. Dicevo, non è facile, no, entrare e chiederci la famiglia di Nazareth, di cui abbiamo sentito il racconto di un momento della vita, del rapporto con Gesù da parte di Maria e di Giuseppe. Cosa può dire a noi oggi, alle famiglie di oggi? Certamente la situazione attuale della famiglia nella nostra società, io credo che chieda analisi, riflessioni profonde, al di là di 2 atteggiamenti, a mio modesto sentire, da evitare. Uno è quello di un moralismo di chi si straccia le vesti, ma poi non si sofferma, non incontra, non accoglie, non riflette. Come a dire, scusate l'espressione, no, oddio cosa succede, qui è tutto uno sfascio, però finisce lì, un moralismo che non ha seguito. E l'altro atteggiamento, secondo me appunto da non condividere, neanch'esso, come una forma di accettazione passiva, superficiale di tutto quello che avviene, senza chiedersi perché. Mai giudicando le persone, ma senza chiedersi perché, quindi senza anche un impegno da parte di tutti, famiglie, scuole, chiese, società tutta, mezzi di informazione, per un impegno di formazione più diffuso sui sentimenti profondi dell'amore, di rapporti umani di amore significativi, di una sessualità non buttata, non consumata, ma espressione significativa dei rapporti di amore fra le persone. Se non riusciamo proprio a capire, ma almeno a percepire quello che sta avvenendo, credo sia importante, no? Oggi, perché riguarda milioni di persone, donne, uomini, figli, no? E noi tutti abbiamo vissuto figli e poi genitori, mamme, papà e poi nonni e poi altri gradi di parentela. Abbiamo vissuto l'esperienza della famiglia, un'esperienza che ci fa dire proprio dal profondo del cuore che la struttura portante della famiglia è il nucleo di amore fra le persone. Poi vissuto anche con intensità, difficoltà, a seconda delle situazioni, però questo è un nucleo affettivo di amore che regge la famiglia, ma anche poi quello che può avvenire di cambiamento anche nella famiglia. È il nucleo affettivo di amore quello portante l'esperienza della famiglia. Ecco, quello che avviene dentro questo nucleo di amore fra uomo e una donna, la procreazione, poi la vita insieme, la comunicazione di una vicinanza, un sostegno, l'insegnamento che passa le dimensioni fondamentali in cui si crede, che si sentono dentro come davvero importanti, portanti la nostra vita. Certamente oggi, rispetto a qualche decennio fa, ci troviamo in una situazione completamente nuova. Cioè, progetti familiari creduti poi si interrompono, ripeto, evitando i due estremi di cui dicevo un momento fa come atteggiamento. Si formano nuove famiglie, nuove famiglie, e le famiglie di prima e quelle di dopo hanno procreato dei figli, quindi anche i figli che crescono ci sono situazioni di una novità certamente difficilmente sperimentata quando noi eravamo bambini, ad esempio, la generazione che ha la mia età. Ecco, ci si chiede perché, forse qualcuno dice la presenza della donna è cambiata perché un tempo la donna reggeva tante situazioni che pesavano in modo alle volte clamoroso sulle sue spalle, e dentro una situazione diversa di percezione della donna, della propria soggettività, delle relazioni, del lavoro e di altro, ecco, questo può essere venuto meno. Certo, sappiamo che ci può essere anche una superficialità nei rapporti umani, non scontiamo anche questo per amore alla verità, ma tante volte si tratta di percorsi creduti, ideati, creduti, vissuti e poi sofferti, ma sofferti proprio nel profondo del cuore e poi in qualche modo interrotti. E questo, ecco, ci pone alcuni interrogativi, alcune domande, dicevo, sul perché avviene, e quindi magari rinnovare un impegno da parte di tutti a livello di un'educazione permanente che dovrebbe essere più diffusa. Anche i mezzi di informazione hanno la loro responsabilità nel comunicare superficialità, banalità anche nei rapporti umani, anche rispetto all'immagine che trasmettono, certamente, ma come un coinvolgimento di tutta la società, di tutti i soggetti di una società. Ecco. E avevo già scritto sul foglio, mi permetto, non voglio darvi intanto non voglio dare i numeri io, ma non voglio darvi sorridendo i numeri statistici, però è interessante cogliere due o tre aspetti, no? Per poi tornare alla famiglia di Nazareth, no? Una decina, ho qui il foglio per non sballare i numeri. Una decina di giorni fa, l'annuario 2012 dell'Istituto di Statistica Italiano ha diffuso questi dati. Nel nostro paese, Italia, sono in diminuzione i matrimoni. Nel 2011 ci sono stati 9.000 matrimoni in meno rispetto al 2010. Sono in aumento le separazioni, più 2,6%. Rispetto all'anno prima, sono in leggera diminuzione i divorzi, diminuzione dello 0,5%. Dato che fa pensare in un paese che continua a dichiararsi cattolico, sono in aumento al nord i matrimoni civili, tanto da aver superato quelli religiosi. Nel nord Italia i matrimoni civili sono al 51,7%. Questo nonostante maggioranze politiche aggressive, no? Nelle città che rivendicano l'identità cattolica in contrapposizione con altre identità, ad esempio, no? Nel centro del paese si va verso questa cifra, siamo in 50,1%, E nel sud invece la situazione è diversa, perché i matrimoni religiosi sono ancora 76%. Per dare dei dati che fanno pensare, l'età media oggi del primo matrimonio, perché poi alle volte appunto seguono altri matrimoni, l'età media oggi è di 33,4 anni per gli uomini e di 30,4 anni per le donne. In realtà è in atto una modificazione evidente, no? Rispetto alla famiglia. E un'altra statistica interessante, insomma, cioè nel senso che fa pensare, dell'altro ieri, che leggevo così sul giornale, che è proprio commissionata, quindi è sotto l'egida della Conferenza Episcopale Italiana, dice che un terzo, quindi rilevante, un terzo dei giovani che cattolici praticanti, che frequentano i corsi di preparazione al matrimonio religioso, un terzo già vive insieme. Quindi rispetto allo scenario di anni fa in cui si diceva, ecco, da parte della Chiesa, ma insomma questo è impensabile che ci siano dei rapporti prima del matrimonio, sta modificandosi in modo clamoroso. Un terzo, ripeto, di giovani che frequentano le parrocchie, le chiese, che frequentano, credenti, che fanno quindi l'Eucaristia, che frequentano il corso per prepararsi al matrimonio religioso, un terzo già vive insieme. Un tempo questo era inimmaginabile. Quindi sta modificandosi qualcosa di notevole. Un altro dato su cui riflettere è che nel nostro paese, con 5 milioni e oltre di stranieri accolti regolarmente, uno dei due coniugi, tanti ormai, non so, qui non ho una cifra, ma tanti sono, uno dei due coniugi è straniero. Ed egualmente sono in crescita le nascite fuori dal matrimonio, dentro alla convivenza delle persone. Certamente, pensando alla famiglia, non si può oggi non ricordare la violenza che c'è nelle famiglie, sui bambini, sulle donne. Sta finendo l'anno, in quest'anno ci sono stati 122 omicidi di donne nelle case e 73 omicidi, femminicidi, hanno avuto come autori partner attuali o già partner delle persone uccise. Questo è impressionante. Quindi vuol dire che se si arriva a uccidere le donne nelle case c'è tanta violenza, perché quello è drammaticamente l'emersione della violenza fino a uccidere la persona. Però se quella è l'emersione c'è una diffusione di violenze maggiore di quei casi. Quella è l'iceberg, punta di iceberg. Quindi questo fa molto pensare, chiede appunto una riflessione, ripeto, né moralistica né superficiale pressapochista, chiede una riflessione di fondo antropologica, culturale, spirituale, no? Quindi non un'ideologia anche religiosa della famiglia, una riflessione a partire dalla vita per indicare alcune direttive, coinvolgendo però ecco noi tutti. Certamente poi ci sono le situazioni delle famiglie, ripeto, se ci raccontassimo qui la storia delle famiglie in cui una famiglia che ha progettato una vita insieme, in cui l'amore tra un uomo e una donna era profondo, in cui con i figli c'era un rapporto, pure dentro, adesso diremo, di Gesù, tutte le difficoltà che sono dentro alla vita, però poi magari una delle due persone è morta e l'altra è rimasta da sola. O può essere morto un figlio in una casa, cosa succede poi? La famiglia come viene da quel momento percepita? Da come viene percepita, no? Muore un marito, una moglie, muore un figlio, no? Come la famiglia quindi non è quella immagine oleografica che alle volte nei dépliant mettono un uomo, una donna, un figlio, magari uno maschio, uno femmina, un praticello davanti a una villetta, quella è la famiglia. Dove sta? Dov'è questa? Noi diciamo magari volersi bene tanto in profondità, aiutarsi, accompagnarsi, però guardando la realtà, la storia delle persone, per essere attenti, partecipi, vicini, per incoraggiare, ecco, stare vicini. È una riflessione profonda, ecco. Se uno oggi esalta ideologicamente la famiglia perché è la sacra famiglia, poi va bene. Cioè, dopo abbiamo preso consapevolezza di quello che succede alle persone, oppure ci basta così dire qualche slogan sulla famiglia? No. E questo proprio uno dice, ma tu dicendo così allora pare in qualche modo che concedi? No, personalmente sento di dir così proprio per la profondità della famiglia, dell'amore della famiglia, proprio perché la prendo sul serio, la prendiamo sul serio per quello, se no lo spot che passa sulla famiglia senza l'esame delle storie di vita è uno spot, e basta, cioè si dice, ma poi non c'è un confronto con la realtà, con la realtà. Ecco. E allora la famiglia di Nazaret cosa dice? Viene a sorridere perché sorridere in senso benevolo per superare l'impasse, la difficoltà. Quello che il Vangelo dice è questo. Maria è una giovane donna, abbiamo detto a Natale, che accetta di diventare madre in modo insolito. Maria ha coraggio anche sociologicamente, perché una ragazza come lei incinta in modo misterioso poteva anche essere lapidata. Lei accetta questo. Lei è la madre, no? Riflette, prega, si affida, entra con coraggio in una condizione delicatissima. Giuseppe la rispetta perché la ama, le vuol bene. Certo, poi uno dice il Vangelo, l'angelo che suggerisce a Giuseppe. Giuseppe non ha capito, ha pianto, si è straziato, ha pensato, ha ripensato e poi cos'è riemerso? L'amore a Maria, per cui è rimasto lì. È rimasto lì, per amore, mica per suggestione emotiva. Notavo ieri c'era la presentazione di Gesù al Tempio, nel Vangelo feriale, e notavo questo, no? Che il Vangelo, rispetto a quando ero ragazzino, io l'ho detto altre volte sorridendo, che per definire Giuseppe si parlava con una parola strana che mi pareva quasi una parolaccia, padre putativo. Invece il Vangelo di ieri dice suo Gesù con suo padre e sua madre. Suo padre. Quando Giuseppe ha accettato di star lì, è stato appieno padre di Gesù. Quando ha accettato di star lì con Maria, è stato padre di Gesù. Non putativo, padre, era padre. Dice, ma non l'ha generato. Ha accettato di stare in quella situazione difficile, da quel momento era il padre lui. Come quando una famiglia adottiva adotta i bambini, quello è padre e quella è madre, anche se non li hanno generati loro biologicamente, sono padre e madre. Questo è bello, notavo, il Vangelo diceva, suo padre e sua madre li ha portati al tempo, l'hanno portato al tempo. No? Quindi Giuseppe è lì. E questa coppia è una coppia che ha avuto mica vita facile. Sono andati a Betlemme, abbiamo sentito l'altra sera che sono stati rifiutati nell'alloggio comunitario dei viandanti. Quindi hanno dovuto rifugiarsi in una stalla e hanno messo al mondo lì Gesù. Poi hanno dovuto scappare perché Erode, come leggeremo domenica, voleva uccidere i bambini dopo che i magi sono tornati per... No, però non sono passati da lui, sappiamo perché, lo diremo domenica meglio, però ha ucciso tutti i bambini sotto i 2 anni per uccidere la speranza, questo è il significato, uccisi. Allora sono scappati nell'Egitto, profughi, poi sono tornati e hanno vissuto a Nazaret, come nelle nostre case, lavoro, amore reciproco, preghiera, attenzione agli altri, accoglienza, condivisione. Vedendo come Gesù è cresciuto, certamente questi sono stati i tratti salienti, no? Ecco. E vivono queste due tradizioni popolari, anche la presentazione di Gesù al Tempio quando era piccolo e poi il pellegrinaggio a Gerusalemme, di cui abbiamo sentito il racconto, dove, e qui voi genitori, io solo come indirettamente, ecco, come insegnante, come prete, come uomo così, di diversi, tanti incontri, ma i figli adolescenti che voi avete in casa ora, quanti sono qui i genitori, ecco, guardandovi, no, così, che vivono l'esperienza di figli in crescita, adolescenti. Gesù in questo Vangelo è proprio il prototipo del figlio adolescente che si sottrae senza avvertire a sua madre e a suo padre e si ferma coi maestri della legge a discutere. 3 giorni lo cercano. E il Vangelo, perché poi le parole andrebbero sempre ben pesate, dice che i genitori erano angosciati, usa questa parola, angosciati, pieni di angoscia, si è perso, l'hanno portato via. Chissà dove è finito, angosciati, no, questo angosciati, l'angoscia di un padre e di una madre, perché non, quando un figlio adolescente pone delle questioni e noi siamo come insofferenti o siamo impreparati, non sappiamo cosa dire, poi insomma quest'arte dell'educare la impariamo vivendola, non ci sono ricette, impariamo da quello che abbiamo vissuto noi da adolescenti, da qualche anche consiglio magari, però dopo siamo lì alle prese e con tutto il cuore ci proviamo. E qui io sento sempre questa icona di Maria come tanto indicativa, quando si dice appunto che Maria teneva queste cose nel suo cuore, custodiva. Abbiamo sempre detto qui fra noi che pure nelle difficoltà anche educative sarà sempre meglio dire una parola, compiere un gesto, dopo che nel cuore c'è stata la situazione, meditata, sofferta, pregata, elaborata, percepita in modo positivo, sarà sempre meglio, anche se non è esaustiva, se non è completa, sarà sempre meglio dopo la meditazione interiore che se questa meditazione di cui Maria è l'icona non c'è stata. Quello che viene dalla profondità è sempre meglio, neanche discutere, da quello che viene dalla superficialità, in tutti i campi e le situazioni della vita. Anche se non è risolutivo, però viene dalla meditazione interiore. Poi se due genitori sono insieme dal confronto, dal dialogo, ecco. Allora, concludendo, no? A me pare che, dice, ma Nazareth allora la santa famiglia cosa ci dice? Ci dice le qualità, non il modello sociologico inesportabile, ci dice disponibilità e profondità interiori, riflessione e preghiera, rispetto e disponibilità reciproci, semplicità, sobrietà, condivisione. Questi mi paiono i tratti caratterizzanti la famiglia di Nazareth, che possono essere luce, forza e coraggio per ogni realtà familiare, per chi vive serenamente la propria famiglia, il proprio matrimonio con i propri figli, per chi si è separato e ha formato una nuova famiglia, per chi vive un pezzo, un nucleo solo di famiglia, magari la mamma con i bambini solo. Credo che queste dimensioni così profonde della famiglia di Nazareth possano essere, ripeto, luce, conforto, incoraggiamento in ogni situazione che le persone vivono.